Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Dice Paolo, quando eravamo peccatori, siamo stati oggetto della misericordia gratuita di Dio. E tanto più ora, salvati, e che abbiamo potuto gustare la dolcezza del Signore, della salvezza del Signore, quanto più ora, ancora di più, desideriamo la vita eterna, desideriamo che tutto il piano di Dio, dell'amore di Dio giunga al compimento, desideriamo finalmente di essere con Lui. E questa è la tensione di coloro che sono stati salvati. Così, con la gratitudine nel cuore per il dono di avere potuto celebrare la Pasqua, chiediamo che il Signore rinnovi in noi la tensione, perché con il dono della Pasqua ciò che ci ha messo, il desiderio, l'aspirazione, l'anelito a Lui davvero si compia.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 4, versetti 1-5. Lo Spirito dice apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti ingannatori e a dottrine diaboliche, a causa dell'ipocrisia di impostori già bollati a fuoco nella loro coscienza. Gente che vieta il matrimonio e impone di astenersi da alcuni cibi che Dio ha creato perché i fedeli e quanti conoscono la verità li mangino rendendo grazie. Infatti ogni creazione di Dio è buona e nulla va rifiutato se lo si prende con animo grato, perché esso viene reso santo dalla parola di Dio e dalla preghiera. Parola di Dio.
Ecco, il brano di oggi apre la sezione della lettera dove più propriamente il capitolo 4 viene affrontato, si dicono e vengono dette insomma alcune affermazioni intorno agli insegnamenti falsi di alcuni legati agli ultimi tempi e anche quindi poi alla fine nella seconda parte del capitolo l'invito che l'autore della lettera rivolge a Timoteo di essere attento a queste false dottrine e di sapere avere discernimento rispetto ad esse, rispetto alla Chiesa che gli è affidata.
Ma di questi primi versetti del capitolo, con le parole molto, molto dure, molto severe con cui vengono definiti questi problemi, così resta sempre insomma, si mette in luce un lato particolare del pericolo delle dottrine, cioè il rischio non del lassismo, ma di un insegnamento che si presenta come severo. E questo qua mi impressiona sempre, perché in altri punti c'è anche tutta la difficoltà verso la mondanità. Ma qua la difficoltà e le parole durissime che dice Paolo, dottrine del diavolo, spiriti di menzogna, ipocrisia di persone false, sono contro un doppio insegnamento, o forse un insegnamento unico che ha alcune caratteristiche, quella del divieto del matrimonio e l'astensione dai cibi. e quindi sul matrimonio e sui cibi la linea è molto di rigore. E poi che cosa dietro a questi divieti, a questa linea rigorosa, che cosa ci fosse esattamente, non riusciamo forse a capirlo fino in fondo, anche se in certi momenti ci sono degli altri aspetti che forse si possono supporre anche qui di orgoglio, di altre cose ancora, di parvenza, di ascetismo, e invece poi una moralità molto più dubbia. Comunque dal versetto 4 e poi 5 mi sembra che Paolo in ogni maniera confuti questo, ritornando alla bontà della creazione e alla necessità del rendimento di grazia. Cioè, rispetto alla creazione, il vero peccato è non rendere grazie, non riconoscere che viene da Dio, e quindi puoi anche usarne secondo Dio, però non riconoscere che è un dono. Ma nel momento in cui si rende grazie, si entra nell'ottica che viene tutto da Dio e che non è nostro, è insomma un animo che sappia, che conosca la gratitudine, deve avere con questi doni un rapporto positivo, non un rapporto di rifiuto. E dice che c'è una santificazione della parola di Dio e della preghiera, cioè non è una bontà assoluta senza alcun limite, ma è dentro all'ottica appunto della fede e di inserire tutti i beni dentro al quadro di Dio, che si trova, diciamo, la via di santità, la via di anche di pace verso il creato.
Ma così, ripercorrendo superficialmente anche la Genesi, ci sono due comandi specifici sul mangiare da parte di Dio. Uno al capitolo secondo, quando il Signore Dio dice all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza non ne potrai mangiare. Quindi l'uomo è signore, padrone su tutta la vegetazione, è un vegetariano, quindi nel giardino. Poi, dopo il peccato, al capitolo 9 gli dice: il timore e il terrore di voi sia su tutti gli animali della terra e in tutti gli uccelli del cielo, quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che striscia e che ha vita vi servirà di cibo. Vi do tutto questo come già le verdi erbe, soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue. Quindi questo è il secondo ordine riguardo alla creazione che Dio dà, e quindi è questa sottolineatura del non mangiare carne con il suo sangue. Poi vedremo nell'Esodo norme ancora più dettagliate sul mangiare e il non mangiare. Ecco, quindi mi sembrava che tutto in fondo rimandasse ancora una volta alle scritture, e quindi il discernimento, e poi ci sarà ovviamente il Concilio di Gerusalemme che sarà determinante. Ecco, quindi mi sembra che tutto venga, l'ordine venga soltanto dalla parola di Dio, e quindi quello che è falsa dottrina debba essere appunto oggetto di grande discernimento, in particolare per chi è a capo della Chiesa, alla luce appunto delle scritture, perlomeno penso, non so, però
del versetto 3, che che mi è sempre stato caro, e spero che non sia frutto di una lettura non puntuale del testo in greco. Intendo dire che così come noi l'abbiamo sotto in italiano, si dice che il matrimonio, il cibo, che Dio ha creati perché i fedeli e quanti conoscono la verità li mangino rendendo grazie. Allora, a me pare che sia una rivelazione, un chiarimento che l'Apostolo dà prezioso, cioè lo scopo della creazione è il rendimento di grazie. Cioè, non mi viene da intendere dire va bene, basta che ringrazi. No, assolutamente. Tutta la creazione rivela l'amore di Dio che ci ha dato queste cose belle, queste cose buone, e così l'uomo può fare quello per cui è chiamato, cioè ringraziare.
Ma io non so bene che rapporto ci sia fra la chiesa di Efeso e quella di Colossi e se i problemi fossero analoghi. Però nella lettera ai Colossesi c'è un brano che mi sembra aiuti a capire anche quello che dice qui. Al capitolo secondo, dal versetto 16 in avanti, Paolo dice: nessuno vi condanni in fatto di cibo e di bevanda o per feste o novilunio e sabati. Queste cose sono ombra di quelle future, ma la realtà è di Cristo. Nessuno che si compiace vanamente del culto degli angeli e corre dietro alle proprie immaginazioni, è un altro aspetto di queste dottrine, gonfio di orgoglio nella sua mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio. Costui non si stringe al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e cresce secondo il volere di Dio. Se siete morti con Cristo gli elementi del mondo, non perché lasciarvi imporre i precetti quali non prendere, non gustare, non toccare. In realtà, dice, hanno una parvenza di sapienza con la falsa religiosità e umiltà e mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. Mi sembra che sia un po' lo stesso discorso. Anche qui c'è una contrapposizione tra le cose che diceva ieri, il mistero della pietà, e che riprenderà subito dopo, esortando Timoteo a esercitarsi nell'esercizio della pietà, contrapposto invece a questo aspetto di soddisfazione dell'orgoglio e della carne a cui portavano queste osservanze.
Sono definite dottrine diaboliche, non genericamente, ma veramente diaboliche. Cioè, io ci penso spesso in queste lettere di Paolo, che Gesù è appena venuto e se n'è andato. Sono tutte. Quindi il cristianesimo sta proprio abbozzando i primi passi, e subito il diavolo, in quanto tale, si insinua proprio negli anfratti degli uomini, delle loro debolezze, per manifestare la sua forza, che non è, è così, si infila dentro proprio peccati di orgoglio, di superbia, perché questi qui sono veramente è orgoglio, questo qua, far vedere che si può dominare il proprio corpo, la presunzione.
Ecco, proprio questo che diceva adesso Stelvio, cioè vedere un po' i primi passi della Chiesa. Ho letto, siccome a margine qui ci sono richiamati i passi degli Atti degli Apostoli, cioè che come appunto si viveva il discorso del puro e dell'impuro, di mangiare insieme ai gentili. Mi sembra che appunto questo versetto 3, che dice la conoscenza della verità, certo rimanda prima di tutto alla creazione, come è già stato detto, ma anche a me è venuto, mi sembra che sia molto indicativo il discorso degli Atti degli Apostoli, il discorso, la vicenda di Pietro, quando appunto dice: Signore, nella visione nella casa di Cornelio, dice: io non ho mai mangiato niente di impuro, e il Signore annuncia questa cosa, ecco, ciò che Dio ha purificato non lo dire impuro. Ecco, mi sembra che questa, pian piano la Chiesa, ecco, capiva queste cose. Pietro, che poi mangia insieme, mangia tutto, insomma, e quindi certo nella creazione, la prima creazione prima del peccato, il Signore Dio vide che tutto era buono e poi fu corrotto, però poi nella nuova creazione è ancora tutto buono, perché ciò che Dio purifica col sangue di Gesù, ecco, diventa puro. E poi anche l'insegnamento di Gesù nell'impuro e del puro, ecco, non è quello che entra nel cuore dell'uomo che lo contamina, ma è quello che esce dal cuore dell'uomo.
Già al capitolo primo l'autore della lettera dice che il compito di Timoteo a Efeso, nel versetto 3, è quello di ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse, e poi parla di favole, genealogie interminabili, ma nella prima cosa, non insegnare dottrine diverse. E qui vengono molto probabilmente ricordate e anche esplicitate, almeno in due punti, quello che riguarda il matrimonio, il divieto del matrimonio e il divieto di mangiare alcuni cibi, cioè dovere astenersi da alcuni cibi. E per l'autore della lettera queste sono dottrine, lui dice, che chiama appunto diaboliche, a spiriti ingannatrici, che provengono da fuori, così sembra, e che però sono appoggiate e insegnate anche da alcuni all'interno. Quindi diviene un problema interno alla comunità, però provengono da fuori e molto probabilmente, almeno io penso così, non si tratta tanto qui di dottrine che si rifanno, dottrine diverse del giudaismo, ma siamo nei confronti del mondo esterno, anche alla fede ebraica, probabilmente si parla dello gnosticismo, che in realtà impediva per alcune convenienze il matrimonio, che alla fine poi era una dottrina molto severa, che però alla fine aveva poi anche, presentava dei vantaggi, insomma, la troviamo anche a Roma, la troviamo ricordata da Clemente Alessandrino nelle sue lettere, e quindi probabilmente io penso che si tratti di questo. E anche l'astensione dai cibi, sembra che qui non so se c'è un riferimento alla alla distinzione dei cibi puri e impuri all'interno della fede ebraica dell'Antico Testamento, ma oppure c'è qualche cos'altro, probabilmente c'è qualche cos'altro. E per ritornare al primo capitolo, a me sembra molto importante che là, appunto, parlando di queste cose, l'autore dice che Timoteo deve rimanere a Efeso per ordinare a questi di non insegnare queste dottrine diverse, e ricorda che lo scopo del comando che lui ha ricevuto è la carità. Alla fine a me sembra che queste dottrine qui sì, si oppongono dai comandi del Signore, anche un ordine, all'ordine della creazione, che in sé è buona, anche se poi è decaduta, e per questo bisogna prendere cibo con il ringraziamento, con la preghiera, con la parola di Dio, e con la, però è più che mi sembra che il punto sia quello della carità. Alla fine dovevano probabilmente queste dottrine prestare il fianco anche ad atteggiamenti contrari alla carità. E qui l'apostolo, insomma l'autore della lettera, è molto deciso, usa anche dei termini molto forti, è molto vicino anche forse a quanto troviamo scritto nella prima ai Corinti, quando appunto Paolo parla di queste dottrine, di queste per altri versi, ma il principio è sempre quello della carità, dell'amore fraterno, del non dare scandalo. Mi pare molto molto importante questo, e la preoccupazione da parte dell'autore della lettera di una comunità che deve crescere attraverso la carità, e attraverso la carità e anche la buona coscienza, perché anche questa viene ricordata sia nel primo capitolo che anche qui. Dice sempre al primo capitolo: lo scopo del comando è la carità, che nasce da un cuore puro e da una buona coscienza e da una fede sincera. Questi si dice che non hanno neanche coscienza, hanno una coscienza deviata, bollati a fuoco nella loro coscienza, gente che vieta il matrimonio, eccetera. Pare molto, insomma, la carità, che è il principio supremo, però va alimentata dalla buona coscienza, dalla retta fede, perché altrimenti poi anche essa non diviene più, non ha più la capacità di essere quel criterio di discernimento all'interno della comunità.